Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti a questa puntata speciale di, scusate il disturbo, Super Bowl Preview in diretta. Sono le 23.31 dal Mind the Gap di Milano, dove saremo ospiti di questa bellissima festa. Il locale si prospetta esaurito in ogni ordine di posti. Io e Andrea Ghezzi qua al mio fianco vi faremo compagnia per una mezz'ora, non ci assumiamo responsabilità di quello che diremo.
Vabbè, allora la sigla, intanto ciao a tutti, la sigla già bellissima, oggi tocca a me farti compagnia, l'altra volta eravamo nella metà di mille qua per seguire i championship, questa sera siamo qua io e te, posizione e postazione perfetta, mega schermo davanti a noi.
Esatto, noi abbiamo il mega schermo che sta trasmettendo il pregame di Fox, da cui noi, guardando quello che
quello che diranno loro
è difficile da capire, che abbiamo le cuffie. Dai, però vediamo un po' le grafiche, in base alle grafiche cercheremo di dire qualcosa di sensato.
Comunque Gio, faccio un piccolo riassunto per chi non sta guardando il pregame su Fox e non è al Mind the Gap ancora in questo momento. Quali sono i temi salienti della partita?
Le donne nude.
Bravo, no, meglio, le fidanzate, le WAGs.
C'è appena stato un servizio sulla nudità delle donne moderne che si accompagnano a giocatori di football professionisti impegnati in una finale.
Incredibile, cioè, è uno scoop, secondo me è la base per partire, per fare il nostro primo ragionamento, ovvero... Ma poi, sto Tom Brady, lo vince il quinto Super Bowl o invece è arrivato il momento di Matt Ryan? So che voi, scusate il disturbo, ne avete ampiamente parlato già nella puntata di martedì del vostro podcast.
Di cosa?
Di Brady e di Ryan. Ne hai parlato anche ieri con Matteo Gandini.
Tra l'altro
grande collegamento
diretto diretta da Houston con Matteo.
Houston, Texas.
Con Matteo, che ci ha raccontato un po' l'aria che si respira di Houston, fondamentalmente è un traffico incredibile. Pazzesco. Per le strade. Pazzesco. E soprattutto che
quindi l'America si ferma.
Allora no, calma, quello dopo.
Dopo
faccio un piccolo riassunto per chi non ha ascoltato il podcast, lo trovate online, andate a sentirlo, perché davvero anche a Super Bowl giocato c'è qualche curiosità bella da chi sta vivendo in questo momento la partita. È cambiata la politica che gestisce un po' il Super Bowl, che fino agli anni scorsi prevedeva che fino al giovedì e alcune volte anche il venerdì con qualche giocatore le squadre erano disponibili alla stampa e quindi erano organizzate queste conferenze stampa, che invece da qualche anno si sono spostate al lunedì, martedì, difficilmente mercoledì. Poi le squadre si richiudono nei loro alberghi, nei centri sportivi dove si devono preparare, e da lì non escono più. Quindi...
Tutto questo
per dire cosa? Per dire che l'America si ferma. L'America si ferma, sappiatelo. L'America si ferma. Super Bowl si scrive attaccato.
Dai.
È il grande. Allora, no, devo farla vedere. Il Super Bowl è il grande ballo dell'America che si ferma. Ma la domanda, Andrea, sì, che nasce spontanea, è: ma se l'America si ferma, come fa a ballare?
Non lo so, però ieri ho scoperto che la NFL è la lega di calcio nazionale.
Ieri abbiamo scoperto, allora, senza volerlo, con l'amico Azza, che salutiamo, grande twitterista, abbiamo lanciato a nostra insaputa una rubrica che via Twitter, che citava tutti gli articoli che abbiamo letto in questi giorni che contenevano castronerie, dai, diciamolo chiaramente. E le castronerie sono il Super Bowl attaccato, il grande ballo, l'America si ferma. Ma abbiamo scoperto ieri che la NFL è, Andrea,
la Lega Nazionale di Calcio.
La Lega Nazionale di Calcio
degli Stati Uniti. Quindi, perché se dicevano la Lega Nazionale di Calcio americana, allora quasi ci poteva stare. Invece niente da fare. Ma Gio, tra l'altro non si sono solo occupati giornali che normalmente non si occupano di football durante questa settimana e hanno parlato di Super Bowl, ma anche il Papa. Questa
l'ho scoperto oggi,
mentre venivo a Milano.
Il Papa
ha parlato del Super Bowl.
Non di Juve Inter,
ma del Super Bowl.
Un messaggio in spagnolo in cui ha augurato buona fortuna alle squadre. La domanda che in tanti ci siamo posti, così, ma davvero, è: perché in spagnolo e non in inglese? Io ci vedo una sottile polemica con il presidente non più eletto ma in carica degli Stati Uniti e alle sue decisioni più o meno così da muro non muro e robe del genere, può essere quello, però insomma anche il Papa ha parlato del Super Bowl, quindi evento globale, questo ci mancava.
Questo ci
Andrea,
mancava.
Evento globale.
Tanto
ci mancava,
Gio, fortunatamente gli amici di Fox sono tornati in diretta, perché insomma, c'è
e
la
quindi
pubblicità.
Possiamo vedere.
Esatto, e quindi possiamo sapere di cosa andremo a parlare. Allora, e guarda, hai anticipato.
Ho anticipato perché già sapevo già tutta la scaletta di
chiaramente,
Fox.
Chiaramente.
Che in questo momento su Fox c'è Donald Trump, che adesso sappiamo benissimo è amico proprio di Robert Kraft, che è il presidente.
Ah, pensavo Robert De Niro.
No, Robert, no, magari lui è anche. No, non credo, non credo, non credo. Di Robert Kraft, che è il l'owner, non si dice presidente, padrone dei New England Patriots. Si dice anche che sia amico di Tom Brady, anche se la moglie di Tom Brady nega, la Giselle Bunker nega di essere amico, e ha predetto i Patriots vincitori di 8 punti, e questo per la gioia di tutti quelli che non li tifano.
Intanto
allora,
scusa, aspetta, facciamo, cioè, così cazzeggiamo.
Sì, sì,
e diciamo questo. Che Kraft, Robert Kraft, il l'owner, non il proprietario,
che poi in molti casi può essere, no, adesso una piccola spiegazione, in molti casi può essere anche il presidente, cioè anche una carica operativa. In altri casi invece è semplicemente il proprietario e ci sono altri stipendiati che si occupano della squadra.
Okay. È anche uno dei maggiori contributori, dei booster, della Lega israeliana. Perché dico questa cosa che sembra
perché
non c'entrare niente?
No, non è vero che non c'entra
perché
nulla,
quest'estate
è tutto legato.
Tutto è tutto legato, perché quest'estate ci sono stati gli europei, il girone di qualificazione degli europei di football americano. Non stiamo ad addentrarci nelle spiegazioni di cosa vuol dire questa cosa. Partecipava l'Italia, partecipava Israele. Noi eravamo là a lavorare, tu come speaker ufficiale per lo stadio, io come produzione delle partite in streaming. Insomma, la nazionale israeliana e tutto il movimento del football in Israele è finanziato dalla famiglia Kraft.
Dalla famiglia Kraft, che si è accollata, diciamo, lo sviluppo del football in Israele.
Insomma, mi sa che fra qualche anno li abbiamo visti ancora un po' indietro, Gio.
No,
diciamo così.
No, bisogna dire, Israele è molto forte a livello flag. È una squadra che è tra le prime 3-4 al mondo. Sta facendo le ossa in tutti i sensi a livello tackle, quindi pian pianino. Abbiamo qua gente che ci guarda, attenzione, gente che ci guarda, voglio un autografo.
Dici chissà cosa stanno dicendo,
esatto.
Magari non
quindi,
ci sentono qui.
Torniamo alla partita, Andrea.
Sì.
Notizia ufficiale la diamo,
una
il tetto
una.
È chiuso.
Wow.
Siccome è previsto del temporale, il radar di Houston, Texas dice previsto temporale, hanno deciso di chiudere il tetto. Per regole NFL, giusto per essere anche un po' divulgativi, una volta che una partita inizia con il tetto chiuso, non può essere poi riaperto durante l'incontro. Quindi il tetto rimane assolutamente chiuso per tutta la partita. Questa è la vera notizia dell'ultima ora, diciamo, di circa 20 minuti fa, perché altro non c'è, nel senso che le squadre sono quelle, non ci sono sorprese, anche se ieri, Andrea, ti racconto questa.
Di che?
Te la sarai di sicuro persa, ma con tutto quello che sta girando su Twitter. Ieri un tweet
so
di
niente.
NFL Stat, che non è un account ufficiale NFL, ma è un account molto serio che mette numeri e statistiche, ha ritwittato, facendo finta di nulla, un tweet degli Atlanta Falcons di dicembre che dava per la partita che avrebbero fatto inizio dicembre, avrebbero giocato inizio dicembre, out Julio Jones. La gente ha visto questo tweet, due giorni dal Super Bowl è iniziato un ritwittaggio devastante, gente
e si sono presi
che
tutti
rispondeva
malissimo.
Disperata. Ma com'è possibile? Non si sapeva nulla, erano disperati. Finché poi questi, facendo finta di nulla, ha detto: guardate la data del tweet di Atlanta Falcons, era dicembre, e credo che per 10 minuti, un quarto d'ora, della gente abbia perso anni.
Ma allora, guarda, diciamo che Julio Jones aveva qualche problema dopo il championship.
Ha un dito del piede, ma niente.
Ne avevano parlato, però ecco, si sapeva che non sarebbe stato quello a fermare il wide receiver degli Atlanta Falcons. Appunto dal poter giocare il suo primo Super Bowl. Chi invece giocherà con il perone rotto è il centro degli Atlanta Falcons. Così iniziamo a parlare un po' più seriamente della partita. Iniziamo a dare qualche notizia. Sappiamo che la linea di Atlanta ha delle individualità di un certo tipo e poi da qualche altra parte magari un po' più carente. Mac, stiamo parlando di lui, è un po' il perno su cui
un
si regge.
Un perno in tutti i sensi.
Esatto. Insomma, si è infortunato, però ha detto che ci sarà, insomma, scenderà
sì,
in campo.
No, a questi adesso, a parte le battute sul
non cazzeggiamo.
L'importanza, no, ma se uno pensa all'importanza dell'incontro, no. Ricordiamo che queste squadre hanno dietro una struttura sanitaria che è di grandissimo livello, adesso E parliamo di un infortunio che non è un perone rotto in tre punti, frattura scomposta e tutto. Parliamo di qualcosa che è non curabile ovviamente, ma trattabile per il dolore, quindi molto probabilmente con le giuste iniezioni, le giuste terapie farmacologiche riesce a dare il suo contributo alla partita. Poi ci metti anche quell'adrenalina dell'incontro che ti aiuta davvero molte volte a fare di più quello che faresti normalmente, ecco.
Gio,
quindi
rimaniamo un attimo su Atlanta, visto che abbiamo parlato di Julio Jones. Torno su di lui e ti chiedo, tu sei una mente offensiva, dai, sei una mente offensiva. Qualcuno, mi sembra proprio Matteo ieri, ti diceva della capacità di Belichick di annullare la miglior arma, ovvero la tendenza a puntare la propria attenzione sulla miglior arma offensiva avversaria e cercare di annullarla.
Annullare quella.
Esatto. Da offensive coordinator, fai un attimo l'offensive coordinator, prenditi la responsabilità del nostro prossimo head coach.
Ok.
Ok, immedesimati in lui e come, sapendo questo, come cercherai di usare Julio Jones all'interno della partita?
Ma io non vedo l'ora che un giocatore come Jones venga, se non raddoppiato di base di partenza, abbia per esempio un cornerback e una safety che si occupino di lui, perché ritengo, da novello Shanahan, di avere altri giocatori che possono riuscire a coprire gli spazi. Cioè tu mi mandi due giocatori su Julio Jones, vuol dire che oltre al cornerback mi sposti una safety, mi liberi una zona che può essere occupata, se è una zona corta dal tight end, se è una zona lunga da Sanu, contando che Atlanta ha due running back che non amano ma sono bravi nel ricevere anche il pallone. Quindi dal mio punto di vista, ecco, se dovessi essere io lo Shanahan di turno, direi: volete mettere l'attenzione su Giulio o Julio, anzi Julio perché siamo in Texas,
dai,
quindi
sia lì.
Fossimo al nord diremmo Giulio, ma lì devo dire Julio. Volete farlo andare su Julio, state su Julio, nessun problema, io ho persone che possono occupare il resto del campo.
Stiamo sempre sull'attacco di Atlanta, Joe, e ti chiedo, hai parlato dei running back di Atlanta, è il primo comitato che funziona veramente secondo me dell'NFL da tanti anni a questa parte.
Sì, un comitato un po' sui generis, perché non è un comitato 50-50, diciamo ne abbiamo uno che è quello che porta palla molto più dell'altro. Il problema è che l'altro è abbastanza forte da guadagnarsi molte più portate rispetto a quelle che di solito ha il cosiddetto running back numero 2.
Ecco, come fare a trovare gli spazi contro la miglior difesa sulle corse dell'NFL? Cioè, stiamo parlando, New England ha concesso solo 6 touchdown su corsa in tutta la stagione, quindi ci sarà questo problema in più per Atlanta, perché non sarà facile correre contro il front 7 di New England.
Ma io non snaturerei il mio gioco, anche se dovessi far fatica all'inizio non andrei a snaturarlo, cioè non cambierei quello che è il mio game plan per adattarlo alla difesa avversaria. Perché far questo vuol dire dichiarare che gli altri sono più forti, e secondo me anche nei giocatori, soprattutto quelli con un po' più di esperienza, lo capiscono e dicono: cavolo, se cambiamo il nostro attacco è perché gli altri sono così forti che dobbiamo. Invece no, io sto col mio piano, poi ovviamente posso fare degli aggiustamenti. Vi faccio un esempio molto, molto semplice, ecco, consideratelo davvero così molto in generale. Nel momento in cui l'analisi della difesa avversaria e fidatevi, la capacità di studiare gli attacchi e le difese avversarie che hanno gli scout e coach NFL è qualcosa che va al di là dell'immaginabile, comprese delle tendenze che mai ci immaginiamo sul terzo e 10, queste cose incredibili. Magari andare a prendere una debolezza guardando le tendenze e giocarci contro, però ripeto, sfruttando quello che è la difesa e non sfruttando, cioè, quella che è la debolezza di una difesa, e non andare ad adattare più di tanto il mio game plan, perché davvero vuol dire partire, secondo me, psicologicamente un passo indietro.
Anche perché, e poi chiudiamo il discorso sull'attacco di Atlanta, una parte importante del gioco di Atlanta è il gioco in play action, quindi sulla finta di corsa, quindi fondamentale costruire, dare credibilità al proprio gioco di corsa per poi sfruttare una delle migliori armi a disposizione di questo attacco. Intanto ci dicono che il Super Bowl muove un sacco di soldi.
No.
Lo dico, guarda, gente più competente, poi gente più competente dice che muovono un sacco di soldi.
Ma se l'America è ferma, come fanno a muovere i soldi?
Ma i soldi si muovono anche se l'America è ferma. Ma okay. poi quanto mangiano al Super Bowl? Perché anche questo è uno dei temi fondamentali della partita. Quanto si mangia dentro lo stadio, fuori dallo stadio, nei dintorni dello stadio?
Scusate, concedetemi qualcosa da conoscitore per aver avuto la fortuna di aver partecipato, di aver assistito a un Super Bowl da giornalista e di aver assistito a diverse partite NFL di regular season. Voi non immaginate quanto mangia e beve uno spettatore di una partita di qualsiasi sport americano. Io parlo del football perché ho visto football, ho visto anche tre partite di baseball, vi posso dire che è uguale, uguale.
Sì, sì.
La gente
bellissimo
mangia e beve per tutta la durata dell'incontro. Tre ore di una partita di football, tre ore. Tre ore e mezza di una partita di baseball, tre ore e mezza.
O se no, guarda, ti fermo e ti dico che l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti, cioè come se ci andassi tutti i giorni, comunque l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti sono andato a vedere i Mets, perché tanto ci abbiamo delle protezioni da virus che intervengono.
Ma è sempre utili, fidati, meglio essere protetti.
Esatto,
non
chiudere, non chiudere la...
No, chiudere X.
Sì, ti vedo un po' incerto, lascia stare, io continuerei
no,
a schiacciare.
Tutto, io chiudo.
No, ti dicevo, si è infortunato anche l'arbitro, perché secondo me non avevano venduto, c'era tanta gente alla partita, no? Allora, hanno fatto infortunare l'arbitro, non ce li facciamo più uscire dallo stadio. E...
sequestrati.
Esatto, e quindi abbiamo speso tutti un sacco per mangiare. Detto che poi all'intervallo ci sarà anche il bingo.
Allora, sì, se volete cercatevi il tweet di Fox,
Fox
USA.
Fox, sì.
E trovate la cartella per il bingo se volete partecipare. Il bingo è la tombola, non fatevi strane idee, il bingo
che è una parte imprescindibile del Super Bowl, ci comunica
è la tombola. No, adesso tornando all'incontro,
parliamo anche del New England Patriots, perché abbiamo parlato quasi solo di Atlanta.
No, invece guarda, per chiudere Atlanta direi che secondo me poi anche qua si fa previsioni da due soldi. La partita Atlanta secondo me la vincerà con la difesa, se dovesse vincerla lo farà con la
sono
difesa,
sono d'accordo con te,
una difesa che non è tra l'elite dell'NFL, anzi in alcune statistiche è nella parte bassa, 27esima, 28esima su passaggi, su corse, che deve fare quel scattino in più per fermare un attacco che non è esplosivo ma è metodico, come la goccia che cade dal rubinetto. Secondo me l'attacco di New England è quello, è questa goccia che cade pum 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 e alla fine cadendo scava il buco che poi dopo ti porta alla vittoria.
Voglio avvalorare la tua tesi sulla importanza della difesa di Atlanta, perché comunque quando la difesa ha cambiato marcia durante la regular season sono arrivate tutta quella serie di vittorie che poi hanno permesso ai Falcons di entrare lanciatissimi all'interno dei playoff, e abbiamo visto l'importanza, scusa Joe, della difesa di Atlanta anche contro Green Bay proprio nel championship, quando sono usciti nel primo tempo a tenere solo a tre punti l'attacco guidato da Aaron Rodgers, che tutti fino a quel momento stavano insomma descrivendo come il quarterback rinato, tornato l'Aaron Rodgers inarrestabile. Insomma, quindi la difesa di Atlanta proprio contro un attacco come quello di New England deve fare una partita incredibile, altrimenti sarà difficile.
Sì,
per i Falcons
fare una partita, guarda, davvero a volte sembra, uno pensa davvero a delle prestazioni più che una partita incredibile, devono fare una buona partita di football. Cosa vuol dire? Vuol dire che non serve magari quella difesa che abbiamo visto contro Green Bay, quei tre punti, ma una difesa che conceda il minimo indispensabile ai Patriots. Partiamo da un presupposto, poi tutto davvero può succedere nel momento in cui c'è kickoff. I Patriots metteranno punti a tabellone.
Ah beh, questo
dire,
poco
cioè, metteranno punti a tabellone. La bravura della difesa di Atlanta è riuscire non tanto e non solo, come dice il detto, a farne segnare ai Patriots uno in meno di quello che segneranno i compagni d'attacco, ma riuscire a costringere New England a dover ogni volta cambiare il modo in cui l'attacco si presenta in campo. New England non ha un attacco in cui, tolto Tom Brady, c'è una stella assoluta. Questo può essere un vantaggio, può essere anche uno svantaggio. Può essere un vantaggio perché se mi annulli un Edelman magari mi salta fuori un Hogan, se mi annulli un Blount magari mi viene fuori un Lewis. Cioè hanno questa capacità di tirare fuori giocatori non sappiamo da dove e metterli in campo e fargli fare bella figura. Ma allo stesso modo, nel momento in cui tu riesci a limitarne magari uno o due, coloso, quello che abbiamo visto durante questi playoff, è che Tom Brady ogni volta che deve fare, deve scappare, deve muoversi, va un po' in crisi. Ma non è che va in crisi perché non è capace, perché comunque Tom Brady i suoi 39
mi sembra adesso,
ho portati benissimo
adesso,
guarda,
ho detto una stupidata,
ma no,
va bene, sono 39,
i suoi 30 alti,
30 e tanti
di anni ce li ha. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è più esplosivo, vuol dire che fa fatica a correre, portare un fresco ritirato dalla NFL, voglio dire, è più facile da contenere.
Sì, attacco, va bene, ne abbiamo già un po' parlato. Attacco di New England, oltre chiaramente alla prestazione che tutti ci aspettiamo comunque sui suoi livelli di Tom Brady, secondo te quale può essere il giocatore offensivamente che metterà più in difficoltà la difesa di Atlanta? Che ricordiamolo, abbiamo detto, una difesa giovane, una difesa che nella seconda parte di stagione è cresciuta, però una difesa che qualche punto debole qua e là ce l'ha.
Ma io credo che un giocatore come Edelman è uno, una, davvero, se come si dice, una spina nel culo, scusate, a quest'ora possiamo dirlo, Andrea? È davvero una spina nel culo della, di ogni squadra, perché sono quei giocatori tignosi che basta che la palla gli arrivi in zona la prendono, che non hanno paura del contatto, che sono veloci, che corrono.
Cerca il nesso, cerca allora, il nesso. Io poi vado con un po' di statistiche assurde.
Allora, no, no.
Sì, cioè, guardate, se ogni tuffering, perché la ricezione,
ma ci siamo, noi non bufferiamo, sì, sì. Assolutamente no.
Probabilmente c'era, loro neanche se ne accorgono.
Tra le 10 milioni di statistiche che stanno uscendo, me ne hai citata prima una molto
bella.
Carina.
Adesso vado a
ieri. Matt Ryan ha, secondo me, meritatamente vinto il titolo di MVP della Lega per la stagione 2016.
Però questa cosa porta una sfiga incredibile.
Questa cosa che è diciamo foriera di grande gioia,
certo.
Dice che quando si sono incontrati in un Super Bowl, il numero uno nella classifica dell'MVP contro il numero due ha sempre vinto il numero due.
Esatto.
Quindi, contando chi è stato il numero uno ieri,
Matt Ryan.
Chi è stato il numero due?
Tom Brady.
E quindi la statistica.
Quindi vince. No, ma non solo vincerà New England, ma Tom Brady sarà MVP.
L'MVP vince,
vince anche MVP del Super Bowl. Cioè,
questo, attenzione, ammazzate. Non stiamo parlando di 200 volte che è accaduto, tre volte, cioè tre. Questa, scusate, due volte, questa è la terza.
Esatto. Però
esatto. Noi così ci abbiamo impiegato un minuto e mezzo di podcast per parlare di,
esatto,
questo.
Ma e io poi mi è venuto in mente, ma non è che l'anno scorso chi ha vinto l'MVP?
Di cosa?
Della stagione. Non Cam Newton. So. Come
Cam Newton?
Sì, l'MVP.
Però,
chi ha perso?
Bravo ragazzo.
Super Bowl com'è andato?
Bah.